Buongiorno a tutti. Si ha spesso la tentazione di mettere subito le mani in pasta in qualcosa per cui siamo stati chiamati di svolgere, di fare, qualcosa magari abbiamo noi intenzione di fare. E magari ci sarà, ecco, che c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, c'è la disponibilità e magari anche la sicurezza di riuscire in quello che ci siamo posti davanti, o qualcuno ci ha posto davanti di svolgere. Ma non è sempre così, o almeno non dovrebbe essere sempre così, perché a volte è giusto essere ben preparati, istruiti, fermarsi anche a riflettere quello che stiamo per fare, e se è un servizio spirituale, magari anche dare il giusto tempo di preghiera, no? Di condivisione anche con gli anziani, se è proprio qualcosa che riguarda la Chiesa. Ma in generale credo che sia importante, davanti a un progetto, condividerlo con le persone che amiamo, con le persone a cui diamo un certo credito, una certa importanza. Stamattina vogliamo aprire la nostra Bibbia in Galati e leggeremo capitolo primo, la seconda parte, versetto 16 fino al verso 24, che così dice: allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi tornai a Damasco. Dopo tre anni, salii a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni e non vidi nessun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano Dio. E così ho intitolato questo messaggio: preparati per servire. Vedremo tre punti che sono lo studio, il tirocinio e il servizio. Stiamo vedendo come Paolo si presenta alle chiese della Galazia rassicurandoli che lui è veramente apostolo, che è stato chiamato da Dio con un mandato ben preciso. La volta scorsa con Tonino abbiamo visto la chiamata di Paolo, che comportava una predestinazione per un ministero così importante, cioè portare il Vangelo agli stranieri. Leggiamo questo passo che abbiamo visto la volta scorsa: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nella tradizione dei miei padri. Ma ciò che aveva prescelto fin dal seno di mia madre, ma Dio, scusate, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi tra gli stranieri. Paolo era stato un salvato per servire. Oggi vediamo come Paolo ha bisogno un po' di rivedere i suoi insegnamenti alla luce della chiamata, una nuova compagine, doveva quindi rivoluzionare il suo approccio con la parola di Dio, che lui già conosceva, per poter poi rispondere a quella chiamata. E quindi in questi punti vediamo alcune tappe, temporali e non solo, del cammino di formazione di Paolo praticamente. Allora, vediamo il primo punto, che è lo studio. Rileggiamo i versi da 16b e 17. Allora io non mi consigliai con nessun altro, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco. Qui entriamo un po' in corsa, no? In questo brano, proprio perché si allaccia a quello precedente, e l'avverbio allora ce lo fa un po' pensare, no? Innanzitutto decide di non consigliarsi con nessun uomo, dice. Come mai? Probabilmente perché non voleva essere dissuaso da un proposito così importante e perentorio che aveva ricevuto. Forse temeva che un consiglio umano potesse essere inquinato da una carnalità e convincerlo a lasciar perdere. Come dire, magari qualcuno potrà dire, ma chi te lo fa fare? E quante volte può capitare anche a noi questo, no? Siamo pieni di buoni propositi ed ecco che arriva qualcuno, perfino tra le file della Chiesa, che ti dice, ma chi te lo fa fare? Poi va a dissuaderti, ma tu non sei all'altezza, è un impegno un po' grosso, pensaci bene. E magari si fanno tanti ragionamenti, magari hanno anche ragione, però piuttosto che incoraggiarti, piuttosto di dire, fratello prego con te, sorella prego con te, preghiamo, dillo agli anziani, dillo alla Chiesa. Rendili partecipi, è una cosa grossa. Magari vediamo un po' il Signore cosa ci risponde. Sì, arriva subito, si segano le gambe e non si va oltre. Inoltre Paolo non decise di andare a Gerusalemme da coloro che lui definisce apostoli prima di me. Perché li definisce così? Beh, semplicemente per un discorso temporale. Erano già stati consolidati come apostoli, no? E in parte avevano già svolto questo ministero, ma anche per un'assegnazione diretta data da Gesù. Leggiamo in Luca, al capitolo 6, versetto 13, quando fu giorno chiamò sei suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Per definizione sappiamo che la parola apostolo vuol dire mandato, mandato per un determinato incarico. Quindi decide di non immischiarsi, fra virgolette, ancora con gli altri apostoli, ma di passare un periodo in Arabia, probabilmente per riflettere, per meditare, rivedere le sue posizioni dottrinali, proprio alla luce di questi ultimi eventi. E nel libro degli Atti, dove troviamo la storia di Paolo, no, vero? Prima si chiamava Saulo, non viene riportato questo particolare dell'Arabia. Del resto non è la prima volta comunque che un autore, riportando dei fatti, vediamo i Vangeli ad esempio, no? Mette più in evidenza su alcuni aspetti, alcuni eventi, piuttosto che altri che magari sono trattati altrove. Probabilmente è il tempo, comunque, da quando Anania lo prende con sé fino a quando non tenta, dove vediamo perché tenta, di andare a Gerusalemme, passando però per Damasco. Ok, leggiamo allora il brano che si trova in Atti, al capitolo 9, dei versetti 17 a 22. Allora Anania entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame, e recuperò la vista, poi alzatosi fu battezzato. E dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze, rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco. E si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che egli è il figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non era quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurci incatenati i capi dei sacerdoti? Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. 3 anni ci sono voluti a Paolo per rivedere la sua vita, come ho detto prima, la conoscenza della parola. Abbiamo detto più volte che lui era zelante come fariseo e conosceva la legge, se no non poteva fare quel mestiere, no? Ma per lui è stato un po' rimettere tutto in discussione, rivedendo proprio quella legge che lui conosceva, però sotto un'altra ottica. E questo deve essere un monito anche per noi che magari pensiamo di conoscere la parola di Dio, perché sono tanti anni che frequentiamo una chiesa, è perché abbiamo fatto tanti studi biblici, tanti seminari, campeggi a isola, convegni, ascoltato centinaia di sermoni, dopo tanti anni ne ascolti tanti. Bene, io personalmente, la mia esperienza, la mia testimonianza è che ho deciso di approfondire la parola di Dio a 40 anni, frequentando la scuola biblica. E malgrado frequentassi questa chiesa già da 20, quindi forse magari potevo anche dire, beh, tante cose le so. Poi vi posso garantire quante cose ho dovuto mettere in discussione in me, di quello che conoscevo, pensavo di conoscere. È bello che tante cose che davo per scontato non lo sono più state e sono rimasto in dubbio. forse era meglio rimanere all'ignoranza. Proprio ieri sera parlavo con un fratello. Più conosci Dio, più ti avvicini a Lui in comunione, più realizzi chi è Dio, chi sei tu, chi è Lui, e più ti rendi conto di quanto è complesso il pensiero di Dio. E quello che ci è stato rivelato è sufficiente per ognuno di noi. E quanto più ci avviciniamo a Dio, più lo scopriamo, scopriamo la sua grandezza, ma scopriamo anche la sua complessità. Allora a un certo punto ti devi fermare. Non puoi pretendere di conoscere tutto di Dio. Ripeto, la parola ci è stata data nella misura sufficiente di quanto dovevamo sapere, né più né meno. Passiamo al secondo punto, il tirocinio. Leggiamo il brano di versetti 18 a 20. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni. E non vidi nessun altro dei discepoli, scusate, degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, riguardo a ciò che vi scrivo, ecco, vi dichiaro davanti a Dio che non mento. Tappa successiva, Gerusalemme. Non era stato facile entrare a Gerusalemme, perché c'erano i giudei che lo consideravano un rinnegato, un traditore. Allora vediamo cosa successe esattamente. Secondo quanto riportato sempre in Atti, al capitolo 9, vediamo i versi da 23 a 30. Parecchi giorni dopo i giudei deliberarono di ucciderlo, ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo. Ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta. Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli. Ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Qui vediamo come Barnaba si occupa di lui, lo conduce, lo introduce agli apostoli, appunto Pietro, Cefa, e Giacomo, che lo definisce fratello del Signore. Giacomo è lo stesso che parlò alla conferenza di Gerusalemme, il brano che troviamo al capitolo 15 di Atti, è annoverato tra gli anziani della chiesa di Gerusalemme, ed è soprattutto l'autore dell'omonima lettera. Non sono stati giorni facili per Paolo, visto che rischiava la morte non solo dai giudei che lo conoscevano, e come abbiamo detto prima, lo dichiaravano come un traditore, ma anche dagli ellenisti, che erano praticamente i giudei della diaspora che avevano un po' assorbito la filosofia e la cultura greca, quindi avevano dei aggiornamenti un po' strani. È stato un momento di dura prova per lui, dove si è formato proprio sul campo, sul pezzo, affrontando ogni ostilità e problematiche dovute al fatto che, come ho detto prima, era visto come un voltagabbana. Aveva comunque la protezione e soprattutto il sostegno degli apostoli, e questo lo rincuorava molto, che avevano già sperimentato cosa voleva dire predicare in quel contesto. Sempre Atti, leggiamo che c'era la gratificazione di vedere convertite migliaia di persone, ma anche tanti pericoli, tanti problemi. Paolo vorrei rassicurare ultimamente i Galati che quello che racconta, benché difficile a credersi, è la verità. Dice: non mento. Come fa a convincere i Galati che quel che dice è vero? Beh, qui a questo punto c'è l'opera dello Spirito Santo, che si usa proprio questa epistola per parlare ai destinatari. E quindi quell'opera di convincimento che solo lui può fare. Passiamo al terzo punto, il servizio. Rileggiamo il brano da 22 a 24. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire: colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere. E per causa mia glorificavano Dio. Terza tappa, tra gli stranieri. Qui vediamo finalmente un Paolo che inizia a esercitare il suo ministero nel modo in cui gli era stato annunciato, che lui già predicava a Damasco, a Gerusalemme. Si reca quindi nelle regioni per il momento in cui non c'erano ancora delle chiese, né tantomeno c'erano degli apostoli lì. Quindi soprattutto in Cilicia, dove c'era la sua città natale, Tarso. Immaginate andare lì, completamente cambiato, figurate che accoglienza gli potevano fare amici e parenti. Non era ancora conosciuto tra le chiese della Giudea, quindi fuori da Gerusalemme, se non per il miracolo che Dio ha fatto nella sua vita, probabilmente per stati gli stessi apostoli che ne avevano parlato, apostoli di Gerusalemme. Probabilmente pregavano per lui, magari lo sostenevano pure economicamente, ma sicuramente glorificavano Dio per questo intervento straordinario nella sua vita. Era qualcosa di eclatante. E guardate che a Gerusalemme si erano convertite già migliaia di persone in poco tempo, eppure questo era qualcosa di straordinario per cui glorificare Dio. Ma la testimonianza di Paolo era qualcosa di veramente unico. Dio non ha scelto un altro apostolo, ci avete fatto caso? Poteva farlo tra coloro che erano vissuti 3 anni con Gesù. Perché non prendere uno di loro? Invece sceglie qualcuno di così particolare per un compito particolare. Non è che non avesse scelto gli altri apostoli, ma avevano altri compiti. E questo ci fa pensare al giorno d'oggi, no? Coloro che vengono da passati burrascosi sono coloro che mostrano una particolare dedizione all'opera di Dio, coloro che hanno toccato il fondo, che hanno veramente conosciuto il peccato in ogni sua sfaccettatura e la ribellione a Dio, sanno cosa vuol dire la grazia. Leggiamo un episodio dove questo si evince, l'episodio, ricordate, di Gesù e la donna che venne da lui? Leggiamo questo brano molto bello che si trova al capitolo 7 di Luca, dai versi 36 a 47. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava, ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé, costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli, maestro, di pure. Un creditore aveva 2 debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse, è giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso il profumo di piedi. Erano delle usanze che si facevano agli ospiti, quindi Gesù se l'aspettava. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Cosa impariamo dalla vita di Paolo? Innanzitutto che è stato qualcosa di straordinario. Dio ha voluto scegliere qualcuno di così particolare per un servizio particolare, abbiamo detto. Se avessimo noi dovuto scegliere un missionario per un compito così particolare, a chi ci saremmo rivolti? Magari a qualche missione, no? Che avrebbe sfoderato i suoi migliori missionari, a loro volta figli di missionari, per forza, con scuole bibliche alle spalle, magari master, tanta esperienza, uomini di comprovata fedeltà nella chiesa di appartenenza, è il nostro metro di giudizio, no? Molto limitato, anche se poi è quello che usiamo alla fine, no? Non abbiamo la lungimiranza di Dio. Sicuramente non andremo a cercarlo in qualche banda di malviventi, sperando che poi si converta e che faccia il ministero per Dio. Nessuno al mondo ha mai fatto qualcosa come l'ha fatta Paolo, ma ci sono stati uomini di Dio con chiari intenti che hanno portato avanti missioni straordinarie, e c'è una vasta letteratura di biografie di uomini di Dio, e purtroppo in italiano c'è poco, però c'è da leggere, di uomini appunto che hanno avuto cose straordinarie, esperienze straordinarie per le chiamate che hanno avuto. La cosa importante in tutto questo non è solo l'uomo o la donna che sono chiamati ad operare, ma tutto il contesto intorno. Ecco, dicevo, com'è importante una chiesa che prega, o più chiese che pregano, la chiesa che manda, ecco perché apostolo viene mandato, una grande fede e anche una visione più allargata dell'opera di Dio, che non si limita al proprio orticello, ma va oltre. Malgrado ci sono problemi nel proprio orticello, malgrado i mezzi limitati, non ci sono soldi, le avversità che si presentano di volta in volta, impedimenti, vederle come delle sfide, ma ci sono degli impedimenti reali. Ecco, qui sta la saggezza poi, no? Di sapere interpretare questi eventi, capire se è volontà di Dio. E questo si fa soltanto con quando si è in comunione con Dio, quando si esamina a fondo la sua parola, si rimane in ascolto di come Dio vuole parlare a ognuno di noi. Come per Paolo, ancora oggi non è facile predicare il Vangelo, specialmente in particolari contesti sociali, politici, geografici, ma dobbiamo credere e sperare che questo sia possibile, succede. E soprattutto capire l'importanza e l'urgenza di una sana predicazione del Vangelo alle anime perdute intorno a noi. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per la vita di Paolo, perché è un esempio per tutti noi. Queste vicissitudini che leggiamo nella tua parola sono veritiere, come lui ha affrontato con coraggio ma anche molta determinazione, soprattutto con le spalle coperte dagli apostoli, ma soprattutto da te, dal tuo spirito che lo guidava. E così ancora oggi noi vogliamo affrontare quello che tu ci metti davanti con una determinazione, ma anche con la saggezza dettata da te, dai tuoi insegnamenti, all'opera del tuo spirito, dal consiglio dei molti. Così vogliamo operare, vogliamo guardare l'opera tua con gli occhi diversi, con una maturità dettata dai tuoi insegnamenti, dall'esperienza con te. Aiutaci a farlo, Signore, per quello che ci viene proposto davanti. A volte è che non pensiamo a grandi passi, ma possono succedere. Dobbiamo essere aperti a quello che tu ci poni davanti singolarmente come Chiesa per l'opera tua. Nel nome tuo santo. Amen.